i suoni di tutto il mondo. Sta per iniziare Musica Globale.
Ciao a tutti, io sono Peng e benvenuti a una nuova puntata di Musica Globale. Oggi parleremo di un classico leggendario della musica, Bohemian Rhapsody dei Queen. La canzone venne pubblicata nel 1975 nell'album A Night at the Opera, un titolo che, per chi conosce la canzone, rimanda direttamente a quella che è la sua struttura, con parti liriche e hard rock e ballata che si alternano durante il brano. Ottenne subito un enorme successo, rimanendo in cima alla UK Singles Chart per 9 settimane, per poi raggiungere di nuovo la prima posizione nel 1991 dopo la morte di Freddie Mercury, ed anche grazie alla notorietà che gli era stata data da una celebre scena del film Fusi di testa. In molti si sono interrogati sul significato del titolo della canzone, che in realtà, a detta dello stesso Brian May, chitarrista dei Queen, si riferisce proprio alla sua struttura non convenzionale, la rapsodia, come si chiama.
Musica Globale.
E rieccoci di nuovo insieme con la nostra puntata di Musica Globale. E come stavamo dicendo prima, oggi parleremo di Bohemian Rhapsody, il grande classico del 1975 dei Queen. La canzone fu scritta da Freddie Mercury stesso nella sua casa nella zona ovest di Londra, nei primi mesi di quell'anno. Il chitarrista Brian May ha ricordato come già da subito l'idea di una canzone da una struttura molto diversa dal solito, anche strana, avesse subito colpito positivamente tutto il gruppo, che la ritenne un'idea originale e intrigante. I lavori di registrazione del brano, iniziati il 24 agosto, richiesero addirittura 6 settimane, perché fu un lavoro curato nei minimi dettagli. Addirittura la registrazione dell'album A Night at the Opera, di cui il brano fa parte, è a tutt'oggi quello più costoso nella storia della musica. Nelle varie parti liriche, nelle varie armonizzazioni, quei giochi di inseguimenti, tra virgolette, tra le voci che sentiamo nel brano, le tracce sono sovraregistrate più e più volte, pare fino ad addirittura 180 parti vocali. Allora non c'erano i computer e 180 parti vocali erano una cosa impensabile, e gli studi di registrazione non avevano ancora dei supporti adeguati a sovraregistrare tutte quelle parti, e ci fu bisogno di creare un nuovo supporto tagliando e incollando manualmente più sezioni di nastri. Il brano ebbe molta difficoltà a essere pubblicato come singolo a causa della sua durata complessiva di quasi 6 minuti, che era un tempo davvero molto lungo, improponibile per un singolo rock. Però alla fine un amico di Freddie Mercury, un DJ che si chiamava Kenny Everett, si fece dare una copia della registrazione, promettendo di non farlo trasmettere via radio. In realtà il DJ aveva tutte altre intenzioni, e Freddie Mercury successivamente confessò di averlo immaginato e di avergli dato la copia sperando di farsi pubblicità. Ed in effetti Everett iniziò a trasmetterlo di continuo, arrivando anche a 14 riproduzioni nel giro di 2 giorni. Il brano così riscosse un tale successo che la casa discografica fu praticamente costretta a pubblicarla come singolo, che rimase, come abbiamo detto prima, per 9 settimane in cima alla classifica al primo posto e arrivò a vincere il disco di platino. Alla canzone naturalmente sono state date moltissime interpretazioni diverse, la maggior parte ci vede un'espressione del disagio che Freddie Mercury poteva provare per la sua bisessualità e la necessità che a quei tempi poteva sentire di reprimerla. Altri propongono invece che si tratti della storia di un ragazzo che viene tradito dalla ragazza, che uccide l'amante e poi, tormentato dal rimorso, si trova a dover scappare dagli amici del morto, che lo cercano e alla fine lo trovano. Lui però riuscirebbe ad uccidere anche loro e si lascerebbe andare all'euforia di quell'attimo, per poi rendersi conto che si sarebbe condannato a passare il resto della sua vita a fuggire. La band stessa, invece, sostiene che si tratti di una rivisitazione della leggenda del Faust, da cui prende ispirazione anche il famoso poema drammatico di Goethe. Ma andiamo allora a leggere insieme alcuni di questi versi di questa canzone bellissima per vedere quali delle tesi, per così dire, viene avvalorato di volta in volta. I primi, famosissimi versi sono: è questa la vita reale o è solo fantasia? Preso nel mezzo di una frana, senza scampo dalla realtà. Qui sembra che il personaggio che narra si sia trovato in una realtà per qualche motivo incredibile, da cui non può scappare, quindi forse sì, una gravissima colpa commessa. Sono solo un poveraccio, non ho bisogno di empatia. Qui il narratore si presenta come un uomo povero, ma apatico e distaccato dalla società che lo circonda. Queste erano le caratteristiche degli artisti bohemien, e da qui il titolo della canzone, Bohemian Rhapsody. E comunque il vento soffi, a me davvero non importa. Ma forse questo bohemien ci tiene un po' troppo a sottolineare quanto non gli importi, e potrebbe trattarsi semplicemente di una maschera di impassibilità che sta assumendo, anche perché, come leggeremo poi nella terza strofa, a lui importerà e come di ciò che la gente penserà di lui. Parte poi, nella forma di una ballata, la prima strofa accompagnata inizialmente solo dal pianoforte, e poi subentrano anche la batteria del basso, per poi concludersi con un assolo di chitarra. Questa strofa potrebbe anche essere letta letteralmente, se si vuole interpretarla come la storia di un ragazzo che si macchia di omicidio. E infatti leggiamo: mamma, ho appena ucciso un uomo. Gli ho messo una pistola alla tempia e ho tirato il grilletto, adesso è morto. Mamma, la vita era appena iniziata, ma adesso l'ho buttata via tutta. Mamma, non volevo farti piangere. Se domani a quest'ora non sono tornato, tira avanti. Tira avanti. Come se nulla davvero importasse. Se leggiamo invece la canzone sotto una luce di una possibile autobiografia di un periodo della sua vita, mamma potrebbe riferirsi a Mary Austin, la sua compagna di quel periodo, appunto riferendosi a Madre Maria. Ma sempre in questo stesso periodo, Freddie Mercury ebbe la sua prima storia d'amore con un uomo. E qui potrebbe star dicendo a Mary che non voleva ferirla e che spera che riuscirà a tirare avanti anche se lui finirà per lasciarla. Inoltre, nella prima strofa, nell'introduzione, vediamo: per me nulla davvero importa. Una dichiarazione quasi. Mentre qui invece ci si appella agli altri chiedendogli di rimanere forti, come se nulla importasse davvero. Ma questa abilità di lasciarsi scivolare tutto addosso e di vivere come se nulla importasse davvero dà luogo a dei paradossi, perché così pensando vorrebbe dire che neanche vivere ha più quel senso che gli si può dare. E quindi alla fine della strofa leggiamo: mamma, io non voglio morire, a volte desidero di non essere mai nato. E qui c'è un breve assolo di Brian May che ci spiega che aveva in mente di comporre una piccola melodia che facesse quasi da controparte a quella principale e che non fosse semplicemente una sua ripetizione. Come ci dice Brian May, le dita tendono a essere prevedibili a meno che non siano guidate dal cervello. Ma parleremo del resto della canzone dopo lo stacco musicale.
Musica globale.
E rieccoci ancora insieme per la nostra puntata di Musica Globale. Stavamo parlando di Bohemian Rhapsody e siamo qui alla seconda strofa dopo l'assolo di chitarra di Brian May, quando entra la parte di lirica. I versi di questa strofa sono famosissimi, ma dal significato anche molto difficile da comprendere. Per esempio, già nei primi versi troviamo: scaramuccia, scaramuccia, ballerai il fandango. Scaramuccia è la maschera della commedia dell'arte, che era un buffone, vanaglorioso e fanfarone. Ma se andiamo a prendere la leggenda di Faust, che narra appunto di questo dotto scienziato e teologo che alla ricerca della conoscenza e del piacere della vita stringe un patto con il diavolo Mefistofele, che potrebbe essere rappresentato qui dai vestiti completamente neri di Scaramuccia. I prossimi versi, forse più famosi, Galileo ripetuto 5 volte, poi Figaro magnifico, sembrano non avere alcun senso, ma nel libro Il vero Freddie Mercury di Houndova, l'autrice ci fa notare che Galileo, nella sua etimologia, era l'epiteto che si riferisce a Gesù, proveniente dalla Galilea. Figaro, il protagonista delle opere di Mozart, assomiglia al latino figuro, e magnifico vuol dire rendo grande, per cui l'intera frase, l'intero verso dovrebbe voler dire ingrandisco l'immagine di Gesù, cioè cerco di farmi più vicino a lui in qualche modo. E mentre qui troviamo un'invocazione a Dio, in fondo alla strofa leggiamo Belzebù ha messo un diavolo da parte per me, che potrebbe anche simboleggiare un po' la trama della leggenda del Faust. Ma prima nella strofa leggiamo: sono solo un poveraccio, nessuno mi ama, è solo un poveraccio da una povera famiglia, risparmiate alla sua vita questa mostruosità. Qui il narratore sembra quasi trovarsi una specie di aula di tribunale, forse per la colpa commessa di cui ci parla nell'introduzione. Molti vi leggono un riferimento alla disumanità della pena capitale, la mostruosità che gli dovrebbe essere risparmiata. E spesso, nei sistemi giuridici che prevedono la pena di morte, le condizioni sociali ed economiche dell'imputato vengono considerate fattori attenuanti che possono portare ad optare per il carcere a vita piuttosto che per la pena di morte. Easy come, easy go. Queste parole non hanno una vera e propria traduzione in italiano, indicano piuttosto il modo che aveva di concepire la vita, o che quantomeno ostentava, il narratore all'inizio della canzone, cioè di vivere in apatia e fregarsene un po' di tutto. Mi lascerete andare? Bismillah, che in arabo vuol dire in nome di Dio, non ti lasceremo andare. Qui le due voci contrastanti, la voce solista che con l'acuto grida lasciatemi andare e il coro che risponde non ti lasceremo andare, rappresenta il conflitto interno del narratore, che si tratti di un'autobiografia di Freddie Mercury riferita alla sua sessualità oppure del parallelo con la leggenda del Faust, che pur conducendo una vita nel bene viene avvicinato dal diavolo. Dopo questa strofa poi inizia l'ultima in pieno stile hard rock, e mentre nelle strofe precedenti leggevamo il rimorso, la paura e poi un conflitto interno, qui leggiamo una rabbia che improvvisamente esplode. E quindi pensi di potermi lapidare e sputarmi in un occhio. E quindi pensi di potermi amare e lasciarmi morire. Tesoro, non puoi farmi questo. Devo solo andarmene di qui. In questi versi sembrerebbe che il narratore sta affrontando un giudizio da parte di una persona a cui comunque tiene, perché dice pensi di potermi amare, ma reagendo appunto con rabbia. E se consideriamo che la canzone potrebbe essere indirizzata a Mary Austin, la sua compagna al tempo in cui la canzone è stata scritta, nonché al tempo della sua prima relazione omosessuale, potrebbe riferirsi al fatto che Mary non abbia preso il suo coming out molto bene inizialmente, anche se sappiamo rimasero sempre in buoni rapporti fino alla morte di Freddie Mercury. Tra l'altro, se nel verso precedente sembrava di essere in un'aula di tribunale e veniva detto nel nome di Allah non ti lasceremo andare, questo richiama anche la pratica della legge in una teocrazia islamica, nella quale spesso la lapidazione è la pena prevista per coloro che hanno orientamenti sessuali diversi dallo standard. Dopo un altro, piuttosto lungo assolo di Brian May, la canzone rallenta e ridiventa una ballata. E qui c'è l'ultima strofa di soli 4 versi, dove il narratore sembra aver raggiunto una conclusione, sembra di aver deciso che non vale più la pena di darsi tante preoccupazioni, perché dice niente davvero importa, lo possono capire tutti, niente davvero importa per me, comunque il vento soffia. Con questo io vi saluto e vi invito come sempre a lasciare pure i vostri commenti e le vostre opinioni sulla nostra pagina Facebook. potrete ritrovare questa trasmissione in podcast insieme a tutte le altre sul sito www.underradio.it. Ciao a tutti!